Bene, noi adesso iniziamo questo spazio consueto, quindicinale, di Radio Africa. Inizieremo, come dice, dopo aver fatto un giro per il Mediterraneo, vi portiamo nel cuore del continente africano per parlarvi delle prossime elezioni in Kenya, che ci saranno il 6 agosto, e poi anche per parlarvi non solo delle elezioni in Angola, che invece saranno il 24 agosto, ma anche della morte dell'ex presidente angolano Dos Santos. Eccoci, ci senti? Oggi abbiamo tanti problemi. Mi senti?
Allora, ti sento malissimo, infatti stavo sentendo direttamente dalla diretta per capire quello che dicevi. Allora, ciao a tutte e a tutti. Niente, comincio a parlare perché c'è un po' di difficoltà nel sentirsi a vicenda, spero che voi mi sentiate.
Noi ti sentiamo bene.
Benissimo. Allora, come dicevi, parleremo del Kenya e dell'Angola, perché sono due paesi molto importanti che stanno passando una fase di transizione che probabilmente deciderà in questo momento di crisi molti equilibri. Partiamo dal Kenya, che il Kenya è sostanzialmente il fulcro economico e commerciale del Corno d'Africa, che ha tutta una serie di problemi fin dalla sua indipendenza nel 1963. Uno di questi problemi enormi che ha il Kenya è sicuramente la corruzione, il clientelismo, ma non solamente. Sta vivendo una crisi economica molto forte dovuta alla pandemia che ha bloccato il turismo, che era uno degli elementi più importanti di ricchezza del Kenya. A cui è seguita un momento di disoccupazione, un debito pubblico che va alle stelle, soprattutto dovuto anche all'indebitamento nei confronti della Cina per le infrastrutture che i cinesi hanno finanziato a debito. Le importazioni sono sempre più complicate, costose, e poi c'è il problema della dipendenza dal grano russo ucraino, nonché dall'inflazione. Quindi tutto questo, tutte queste situazioni, che poi alcune di queste sono più recenti, legate sempre alle disuguaglianze, a una situazione chiaramente di difficoltà, dove gran parte, il 60% delle popolazioni di Nairobi per esempio vive in immense baraccopoli. Adesso c'è un problema, si è manifestato ulteriormente, proprio nutrizionale, che colpisce 3 milioni e mezzo di persone in Kenya, secondo il rapporto di Save the Children e di Oxfam, che parlano apertamente anche di un bassissimo livello di istruzione rispetto ai bambini e al sfruttamento minorile. Tutti i temi che dovrebbero essere affrontati, usiamo il condizionale, dai prossimi presidenti del Kenya, perché il 9 agosto appunto ci sarà questa elezione per sostituire il presidente Uhuru Kenyatta, che ha finito i due mandati e quindi ha deciso di non ripresentarsi. Prima di lasciare però la presidenza, ha tentato di fare un accordo col suo ex acerrimo rivale e leader dell'opposizione, Raila Odinga, per modificare la carta costituzionale, proponendo di ampliare il potere dell'esecutivo e reintroducendo la carica di primo ministro. Ma gli è andata male, perché questa riforma, che si chiamava Building Bridge Initiative, è stata bloccata dalla Corte Suprema, perché gli emendamenti costituzionali devono essere presentati dai cittadini comuni e non dal presidente. Ma molti, e anche a ragione, sostengono che Kenyatta cercasse in realtà di fare il premier con Odinga presidente. Le elezioni keniane ricorrono sempre gli stessi nomi, le stesse famiglie, le stesse etnie, e cambiano solo a volte le alleanze. E infatti, non a caso, il presidente Kenyatta è il figlio di Jomo Kenyatta, che è stato il primo presidente del Kenya indipendente nel 1963. Raila Odinga è il figlio del Oginga Odinga, che è stato l'ex vice premier, e quindi sono tutti più o meno, insomma, le stesse famiglie. Si presenta anche l'attuale, come alternativa, diciamo così, a Odinga, l'attuale vicepresidente Ruto, che era il vicepresidente di Kenyatta, poi però si è rotta questa alleanza. E tutti questi balletti fra i vari candidati dimostrano anche come la politica keniana, come dire, sia molto ballerina, cioè sono alleanze di occasione. William Ruto, peraltro, si presenta come leader di un partito di centrodestra che si chiama Kenya Kwanza, Kenya First, una roba che già abbiamo sentito anche presso altre latitudini. Ma a parte questa questione, le elezioni in Kenya sono sempre state delle elezioni che hanno portato a delle violenze post-elettorali, a volte veramente, veramente pericolose per la stabilità del paese. Le ultime 5 anni fa ci fu un centinaio di morti innescati da sospetti di broglio, ma molto peggio andò nel 2007, quando il Kenya fu proprio sull'orlo di una guerra civile con scontri interetnici fra Luo e Kikuyu, che sono le due popolazioni, diciamo così, più grosse del Kenya, che ha circa 53 milioni di abitanti. E questo scontro fra violenze, fra sostenitori delle due coalizioni, fra quella vincente del presidente Kibaki e di Uhuru Kenyatta, che allora è il suo vice, e quella sconfitta di Raila Odinga e William Ruto, che avrebbe dovuto essere il suo vice. E insomma, ci furono più di 1100 morti, soprattutto a Kibera, che è uno dei più grandi slum dell'Africa, dove abitano più di 2,5 milioni di abitanti. Ci furono 3.500 feriti, 650.000 persone rimasero senza casa. Insomma, ci fu addirittura necessaria una mediazione internazionale per placare, insomma, questi incidenti, e lo stesso Uhuru Kenyatta e William Ruto furono processati alla Corte Penale Internazionale per i reati di crimini di guerra, anche se poi non ci fu una possibilità di dimostrare delle responsabilità dirette. Quindi le elezioni sono sempre state accompagnate da una certa apprensione per quello che può succedere. In realtà il problema è anche il fatto che in Kenya ci sono 70 gruppi etnici, e quindi quelli più popolosi, quelli più influenti sono i Kikuyu sono 7 milioni su 53 milioni, poi ci sono i Luo e i Kalenjin. I due candidati presidenti, Odinga e Ruto, provengono dai Luo e dai Kalenjin. Kalenjin, che poi è l'etnia di Arap Moi, che è stato il primo presidente, l'ultimo presidente successivo all'indipendenza, che ha mantenuto il potere per tantissimi anni in maniera anche piuttosto autoritaria. E quindi i due vicepresidenti, per compensare dal punto di vista etnico, hanno scelto due Kikuyu. Appunto, Odinga ha scelto una donna, una cosa piuttosto rara in Kenya, Martha Karua si chiama, che era stata ex ministro della giustizia, perché Odinga in realtà, che ha 77 anni, si vuole presentare come un po' un innovatore, con delle idee vagamente socialdemocratiche. Lui è stato in galera per 6 anni perché oppositore di Arap Moi, ma poi è diventato presidente del KANU, dello stesso partito di Arap Moi. Ha un passato dove ha studiato da ingegnere nella Germania Est, diciamo che è un po' una coloritura vagamente socialdemocratica, parla ovviamente di lotta alla corruzione e che anche di redistribuzione, anche se poi in realtà lui è un personaggio che comunque ha degli interessi molto grossi nella produzione di etanolo, per esempio. Mentre invece il suo concorrente Ruto si è affidato a un ricco uomo d'affari, un personaggio piuttosto scaltro e anche sotto inchiesta per tutta una serie di appropriazioni indebite. E Ruto è un signore che possiede enormi appezzamenti di terreno nel Kenya occidentale, e gran parte delle sue ricchezze sono di fonte, diciamo così, sconosciuta. E poi, oltre a questi due personaggi, ci sono tantissimi candidati indipendenti, quindi c'è il rischio che i voti al primo turno si disperdano un po'. E poi adesso è cominciato il balletto delle ricompense, nomine incarichi di gabinetto, promesse di commissioni statali, insomma tutti quegli accordi sotto banco sostanzialmente che fanno parte della vita politica elettorale keniota. In realtà poi la contesa si limita a Ruto e a Odinga, però chiaramente sul tavolo non c'è solamente la partita elettorale, c'è la partita anche economica, perché in realtà ci sono dei problemi economici molto grossi, perché il PIL è calato al 5% a causa dell'inflazione. Poi adesso il settore agricolo è in crisi, perché c'è stato l'aumento dei costi, il rallentamento della fornitura dei fertilizzanti, e poi sono tante persone che veramente lottano per sopravvivere con i prezzi in aumento, è una siccità che ha colpito soprattutto la parte del nord, decimando il bestiame. I candidati hanno fatto un sacco di promesse, naturalmente. Rutte ha promesso di istituire un fondo di circa 800.000 euro per i venditori di verdure, i carrettieri e gli altri in fondo alla scala economica, mentre Odinga ha annunciato uno stipendio mensile di circa 6.000 scellini, sono 48 euro, per poveri disoccupati. Il presidente uscente Kenyatta ha deciso lo scorso mese di aumentare i salari del 12%. E tutto questo in un contesto di crisi economica in cui la Banca del Kenya ha anche aumentato i tassi di interesse perché l'inflazione galoppa. E poi c'è l'indebitamento, cioè tutte quelle infrastrutture costruite da Cina e dal Giappone con il debito che il governo kenyota ha sempre più difficoltà a rimborsare questi debiti infrastrutturali, e tant'è che la Cina ha respinto anche una richiesta di proroga degli obblighi di pagamento. Quindi questo un po' è il quadro di questa situazione, ma in realtà la vita reale dei kenyoti, insomma, è molto più complessa, più difficile. Basti pensare per esempio a quello che succede nello slum di Kibera. Cioè Kibera è un posto allucinante che sta a Nairobi, dove vivono più di 2,5 milioni di persone in case costituite da baracche, senza servizi igienici, e che si ritrova in preda a gravissime situazioni di criminalità, problemi legati all'HIV, all'alcol, alle droghe, alla miseria. E oltretutto, all'interno di un posto del genere, il governo ha cercato di sfrattare più volte gli abitanti, anzi c'è quasi riuscito, perché nel 2018 ha demolito le abitazioni di circa 30.000 persone con appena 2 settimane di preavviso per far posto a una strada ad alto scorrimento per collegare il centro alla periferia ovest di Nairobi. Queste persone sono state mandate in mezzo alla strada senza nessun indennizzo. E all'interno di un posto come Kibera, come dicevamo, ci sono stati anche degli scontri etnici fortissimi durante le precedenti elezioni, perché i proprietari delle baracche sono proprio più Kikuyu, però non abitano lì, mentre invece i Luo sono quelli che vengono, sono gli inquilini, e quindi ci sono moltissime tensioni. Ecco, questo è solo un esempio, diciamo così, di quali sono i problemi reali del Kenya in questo contesto. E Odinga poi ha fatto un giro per il paese cercando appunto di vendersi come un riformista. Fanno grandi promesse, ma poi in realtà il 37% dei giovani keniani sono senza occupazione, e quindi bisognerà vedere se poi i due candidati riusciranno in qualche modo a mantenere le loro promesse, cosa piuttosto difficile, ma soprattutto poi bisognerà capire se queste elezioni saranno l'innesco per le tensioni sociali ed etniche che invece sono lì, che covano sotto la cenere in Kenya.
Bene, non so se mi senti, ma io passerei direttamente, insomma, invece all'altro paese che affronterà.
Passiamo all'Angola, quindi. Sì.
Sì, sì.
Sento
sì, sì, vai, vai.
Strani, ma
sì. Non ti preoccupare di loro, ma come dire, guarda e passa.
Allora, vado con l'Angola, perché in Angola anche in Angola c'è una situazione di passaggio. Innanzitutto c'è stato un evento che è la scomparsa di Dos Santos, e Dos Santos era un personaggio importante per l'Angola, non fosse altro perché ha governato praticamente per 38 anni ed è morto in Spagna all'età di 80 anni l'8 luglio scorso. Lui è stato a capo dell'MPLA, del partito che governa l'Angola dal 79 al 2017. E il presidente Lorenzo, João Lorenzo, ha decretato il lutto nazionale per 5 giorni, parlando di una figura eccezionale della storia angolana. Sicuramente avrà avuto anche il suo peso, però questa morte in qualche maniera ha ritirato fuori i contrasti fra il presidente e la famiglia, di Dos Santos, diciamo più che altro, più che la famiglia, il clan, perché la famiglia ha contestato il fatto che che si tenesse il funerale sotto elezioni, perché le elezioni arrivano il 24 di agosto e Joan Lorenzo chiaramente vede di buon occhio delle ossequie nazionali nei confronti che celebrano un uomo e l'unione praticamente dell'MPLA, mentre invece la famiglia Dos Santos, che è in rotta con Lorenzo per la sua campagna contro la corruzione, invece si è opposta, tant'è che addirittura una delle figlie ha chiesto che ci fosse addirittura un'autopsia per evitare che la salma arrivasse in Angola. E quindi c'è stata questa discussione che poi ha coinvolto anche la giustizia spagnola, perché comunque alla fine si è deciso che si terranno i funerali, ma probabilmente dopo le elezioni. Con la fine di Dos Santos finisce anche, detto anche Sedu Dos Santos, finisce anche il potere del suo clan sostanzialmente, perché questa morte arriva appunto vicino alle elezioni generali, dove Joan Lorenzo cerca di riprendersi il suo secondo mandato con l'MPLA, che ha il potere in Angola dal 1975, e il clan di Dos Santos si è molto indebolito dopo l'arrivo al potere di Lorenzo nel 2017. Isabel Dos Santos, che è la figlia primogenita dell'ex presidente, era stata definita da Forbes come la donna più ricca dell'Africa, il suo patrimonio era stato considerato di quasi 3 miliardi di dollari, e Isabel era capo della Sonangol, cioè della società petrolifera angolana, e qui parliamo di un paese che veramente ha delle ricchezze petrolifere quasi sconfinate. E Isabel Dos Santos è stata accusata di tutta una serie di reati, tra cui l'appropriazione indebita. Lei vive praticamente fra Dubai e Londra e non può neanche andare negli Stati Uniti dal 2021, proprio a causa dell'implicazione che ha in questi casi di corruzione. Ma non è che stanno molto meglio anche i suoi fratellastri, perché appunto José Filomeno de Sousa Dos Santos, che è il primo figlio del presidente Dos Santos, anche lui è stato condannato nel 2020 per corruzione, e lui addirittura era il capo del fondo sovrano angolano, quindi possiamo immaginare quanto potere anche finanziario potesse avere. Gli hanno anche tolto il passaporto, non è riuscito neanche ad andare in Spagna a trovare il padre. Ma poi diciamo che questa situazione ha coinvolto anche proprio l'entourage di Dos Santos, al di là di quello familiare, l'entourage che veniva definito futungo in angolano. E questo entourage, ci sono due generali molto vicini al presidente Dos Santos, uno che si chiamava, soprannominato Dino, che è un altro personaggio che è capo di società di investimenti internazionali, in interessi nella telefonia mobile, nel petrolio, e anche lui è stato raggiunto da mandati di cattura, e anche un altro generale detto Copelipa, che Copelipa era l'ex capo dei servizi segreti, e anche un altro personaggio che ha degli investimenti, soprattutto degli interessi con la Cina, perché è stato protagonista di un accordo nel 2003 di finanziamento fra la Cina e l'Angola, e da questo finanziamento questo personaggio Copelica, insomma, ha avuto un sacco di ritorni illegali. E quindi tutto il clan, diciamo così, di Dos Santos è sotto attacco, e è sotto attacco anche alcuni responsabili del partito presidenziale, che sono stati considerati come degli ingranaggi di questo sistema di potere. Tutta questa situazione è la conseguenza della crociata anticorruzione che è stata portata avanti da Joan Lorenzo appena è arrivato nel palazzo presidenziale, e chiaramente questo ha portato a una rottura fra Dos Santos e il nuovo presidente. Lui, Joan Lorenzo, nel 2018, un anno dopo la sua elezione, disse esplicitamente che la corruzione, il nepotismo, l'adulazione e l'impunità hanno regnato negli ultimi anni in questo paese hanno fatto molto male alla nostra economia e sono diventati i nemici pubblici numero uno. Ed è qui tutta una serie di attacchi giudiziari contro il clan Dos Santos, e questo anche spiegava come mai Dos Santos ha preso, se n'è andato in Spagna, sia per motivi medici ma anche per il fatto che comunque il suo clan era attaccato. E adesso c'è una certa controversia, la sua identità politica insomma è messa un po' in discussione, perché comunque lui era sicuramente stato un personaggio importante, perché è stato un militare, è stato alla guida dell'MPLA, è stato un diplomatico, un presidente autoritario, una figura che in qualche maniera ha avuto anche un ruolo importante nella storia moderna dell'Angola, non fosse altro perché ha governato per 38 anni. Poi viene definito l'architetto della pace, secondo la retorica dell'MPLA, perché la guerra civile nel 2002 in Angola contro l'Unita finì proprio quando c'era lui, che poi ha portato avanti la ricostruzione del paese. Ma questa ricostruzione, che ha poi comportato innanzitutto un indebitamento di più di 20 miliardi di dollari con la Cina, poi Luanda è diventata una delle città più care al mondo, hanno costruito grattacieli, è nata questo clan, ha portato avanti un processo di corruzione gigantesca, e naturalmente il passaggio di potere è stato sicuramente senza violenza, né in particolare i sussulti, però l'MPLA e il potere di Dos Santos è criticato sia dall'opposizione dell'Unita, che ormai si è lavata, diciamo così, dall'immagine di Savimbi, che era una sorta di terrorista finanziato dalla CIA e dal Sudafrica, e adesso si presenta alle elezioni anche con certe velleità, e anche dal contestato questo potere soprattutto della popolazione, che ormai sono delle manifestazioni degli studenti quasi quotidiane a Luanda, e c'è una richiesta forte di miglioramento delle condizioni di vita, perché chiaramente c'è una disuguaglianza enorme tra le persone che sono costrette ancora a vivere in miseria, questa elite che si è arricchita sul beneficio del petrolio e che ha veramente costruito un potere di corruzione incredibile. Gli slogan dell'MPLA sono sempre gli stessi: la lotta continua e la vittoria è certa, ma non è tanto certa, perché bisognerà vedere se effettivamente lo scontento che c'è in Angola poi insomma porterà a un cambio di potere. Le elezioni spesso e volentieri sono state, diciamo così, teleguidate, quindi insomma non si ha certezza del risultato, diciamo che l'opposizione è piuttosto agguerrita, perché il suo campione dell'opposizione è Adalberto Costa Junior, che cerca di costruire un fronte patriottico alternativo. Non ha molte chance dal punto di vista insomma dei sondaggi, per quello che valgono in un paese come l'Angola, ma soprattutto vedremo se questo passaggio, questo momento di transizione, anche la fine fisica di Zedou, cioè Dos Santos, possa costituire effettivamente un vero passaggio per un'altra per il regime. Peraltro la cosa che si nota, anche con una certa insomma amarezza, è che gran parte di questo apparato corruttivo e di potere è costituito da militari legati all'MPLA, che comunque aveva portato avanti una lotta di indipendenza dell'Angola dal Portogallo, aveva anche affrontato la guerra civile, anche se sostenuto poi dai cubani e dai sovietici, avevano sconfitto in una battaglia campale di carri armati, la più grande battaglia dell'Africa, Quito Canavale, le forze sudafricane, insomma comunque una storia che per certi versi è infangata dall'esito di questo processo di indipendenza.
Bene, quindi immagino che mi senti male, non ci resta che stare in attesa, considerando che se oggi si parla di Angola, per esempio, proprio oggi usciva la notizia che è stato trovato in Angola un rarissimo diamante rosa, uno dei più grandi in quanto a carati, scoperto negli ultimi 300 anni, per esempio, quindi un paese con tante ricchezze. Sento un mio ritorno di voce. Ci senti?
Paese ricchissimo.
Sì, guarda.
Sto per... ecco, sì, sì. Ti sento lontanissima.
Lo so, non lo so, oggi ci distanziamo, le reti telefoniche non sono per noi o quantomeno non sono per me.
Speriamo che gli ascoltatori siano riusciti a sentire.
Sì, nessuno ha protestato, o non c'è nessuno in ascolto, oppure nessuno ha niente da dirci.
Io a questo punto ti saluterei qua perché non sento assolutamente nulla.
Sì, io anche ti saluto e ci risentiamo dopo la pausa estiva. Grazie.
A questo punto ci sentiamo dopo agosto.
Sì, perfetto. Grazie.
Ciao.
Buona serata.
Un abbraccio a tutte e a tutti.
Ciao.